occasione d'incontro, siamo molto felici. Roberto Speranza è qui in rappresentanza dei capigruppo, quindi dei gruppi parlamentari, sua e di Luigi Zanda. Alessandra Moretti è in rappresentanza delle persone che si sono appena presentate alle elezioni, tra l'altro in questo caso con i voti di preferenze, quindi dei nostri 31 parlamentari europei che sono appena stati eletti, e Deborah Serracchiani è qui come rappresentante dei due vice segretari, oltre al sottoscritto che fa anche il segretario del partito. Molto rapidamente partiamo dalle considerazioni del vicepresidente Di Maio. Anche noi siamo molto felici di poter confrontarci e ragionare insieme, perché le regole secondo noi si scrivono insieme, quindi se c'è modo di trovare un punto di incontro sulla legge elettorale ne siamo felici. Se ricordate, giusto perché sia lasciato a memoria nei rapporti tra di noi, questo è stato l'obiettivo che noi ci siamo dati fin dal primo giorno del mandato della nuova segreteria. La segreteria è stata eletta l'8 dicembre, il 14 dicembre da Milano, ma forse era il 15 dicembre a Milano, noi abbiamo lanciato una proposta, l'abbiamo lanciata con l'hashtag Sorpresina, in particolar modo riferito al Movimento 5 Stelle. La reazione di allora fu un altro hashtag che non vi dico per correttezza di orario, in cui non si possono dire le reazioni. Il nome di quell'hashtag lì, con cui Beppe Grillo liquidò la nostra proposta, se oggi dopo 6 mesi, avendo perso 6 mesi, siamo in condizione di confrontarci, noi siamo molto felici. Entriamo nel merito. A che cosa serve una legge elettorale? Ha detto, secondo me, Toninelli ha detto 3 cose che personalmente, a nome del partito, condividiamo. Il primo tema, e le metto in fila come le ha dette Toninelli, è la governabilità. Il secondo tema è il rapporto tra gli eletti e gli elettori. E il terzo tema è evitare che ci siano, mi pare che siamo del tuo, tutto Toninelli abbia detto, impresentabili, se ho letto, comunque delle, attraverso il meccanismo che prima ricordavi, delle presenze le più possibili discutibili. In particolar modo tu hai sottolineato la necessità di evitare il voto di scambio, che è un argomento che ci sta molto a cuore. Noi siamo impegnati a trovare risposte a questi 3 paletti. Chiarendo da subito che rispetto al rischio che ricordava il vicepresidente Di Maio della tornare al punto di partenza, perché la Corte Costituzionale potrebbe giudicare incostituzionale, c'è un emendamento, in questo caso riguarda il passaggio delle riforme costituzionali, non so se ne parleremo oggi, non è oggetto della lettera, se volete siamo disponibili a parlarne, ma deciderete voi, decideremo insieme insomma, che è firmato da un deputato, primo firmatario Roberto Giorgis, se non vado errato, un deputato del PD, che dice che la legge elettorale potrebbe essere, proprio per evitare problemi, oggetto di un controllo di costituzionalità preventiva da parte della Corte Costituzionale. Questo risolve il problema, nel senso che ciascuno di noi ha le sue idee sulla costituzionalità o meno della legge. Se c'è un organismo, quale la Corte Costituzionale, che ce lo dice subito, il problema è risolto. Nel merito, ora, ciascuno di noi ha le sue leggi elettorali, per cui se ci mettiamo noi 4, noi del PD, abbiamo 4 leggi elettorali diverse. Probabilmente Speranza sarebbe un proporzionalista puro, forse noi 3 saremmo più maggioritari. Ognuno di noi ha le sue valutazioni. A Serracchiani gli piace quello delle regioni, a me quello dei sindaci, ognuno ha le sue idee. È chiaro che dobbiamo fare uno sforzo per capire se le proposte vanno bene. Il punto della Toninelli bis, cioè dell'iniziativa del 6 maggio 2014, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi e Nuti, che voi avete scritto nella lettera il Democratellum, è secondo noi molto interessante per tanti aspetti, ma è gravemente deficitaria sotto il profilo della governabilità. E provo a vedere se le considerazioni che faccio sono sbagliate, magari mi correggete se sto dicendo cose che non sono esatte. Mi spiego. Noi pensiamo che la sera delle elezioni si debba sapere chi ha vinto, ed eventualmente siamo pronti a introdurre il ballottaggio, cioè un secondo turno, che a quel punto dà garanzie totali, perché se tu non hai ottenuto il quorum al primo turno c'hai comunque la possibilità del ballottaggio. Il sistema dei sindaci, voi sapete che il sistema dei sindaci, non voglio entrare nel merito delle tecnicalità, se volete siamo tutti siamo disponibili a entrare, diciamo il sistema dei sindaci sopra i 15.000 abitanti, ancorché questo prevede l'Italicum con una soglia differenziata, non il 50 ma nel caso dell'Italicum al momento il 37. Perché questo? Perché in questo modo c'è la certezza che uno vince, faccio degli esempi banali: Parma e Livorno, per dire due realtà dove purtroppo noi abbiamo perso e voi avete vinto, sono due realtà dove al primo turno il candidato del Movimento 5 Stelle aveva ottenuto, mi pare, il 20% più o meno, sia a Parma che a Livorno, forse a Livorno qualcosa in più, ma al ballottaggio contro i nostri candidati ha vinto in modo anche abbastanza netto, se non ricordo male, 53-47. Allora noi pensiamo che la governabilità la debba garantire un premio di maggioranza che sia attribuito alla fine del primo turno o alla fine del secondo turno. Questo è il punto centrale, e faccio un esempio perché vi abbiamo preso molto sul serio, ce la siamo studiata la vostra proposta di legge. Abbiamo guardato i dati delle elezioni europee, sto facendo un'operazione che tecnicamente è un po' discutibile, però è per capirsi tra di noi. Abbiamo fatto delle simulazioni sui vostri dati il Partito Democratico, vediamo se sono le stesse. Il Partito Democratico nel nostro caso ha preso il 40,8% dei voti, e qui il dato è più o meno simile, perché a noi con il 40,8% dei voti il sistema che noi abbiamo dà il 49,6%, qui voi avete il 50%, in entrambi i casi non dà la garanzia di avere una maggioranza. Cioè anche un partito politico che ottiene un risultato come il PD del 2014, che è il risultato più straordinario dal 58 ad oggi, non avrebbe i numeri. Invece attraverso l'Italicum, o se la soglia è sufficiente al primo turno o se la soglia non è sufficiente al secondo turno, il PD o il Movimento 5 Stelle o Forza Italia o il PDL o chi sarà avrebbe la possibilità di governare. Quindi primo problema del Toninelli & Co. Noi non abbiamo la governabilità. Questo è un elemento che vorremmo mettere sul tappeto. E quindi vi domandiamo, siccome non credo che voi siate qui per dire questa è la proposta di legge, prendere o lasciare, perché in quel caso ci salutiamo amabilmente, non l'abbiamo fatta sulle nostre, figuriamoci se lo facciamo su quelle degli altri, sarebbe scorretto nei confronti dei cittadini. Siete disponibili a prendere in considerazione l'ipotesi di introdurre nella legge elettorale che ci sarà un elemento di ballottaggio che consenta di avere la certezza della vittoria a chi arriva primo, al primo o al secondo turno? Questa è la prima palla sul tavolo. Seconda palla sul tavolo, e poi vado rapidissimamente sul terzo. L'elemento della preferenza, noi non abbiamo paura delle preferenze. Quante preferenze hai preso tu, Ale?
231.000
quasi. 231.000. Credo che abbia preso più preferenze la Moretti di tutti i candidati 5 Stelle del Nord-Est.
Non è esatto.
Un po' di più? Vabbè, però insomma, quanto ha preso il primo candidato di 5 Stelle al Nord-Est?
Non abbiamo i segreti di
superpartita. No,
circa,
però basta guardare
su 30.000, prego.
30.000, quindi c'è, cioè, noi quindi 230-30, non abbiamo problema, non lo diciamo con arroganza, lo diciamo con serenità, cioè io non so quanti voti avete preso voi alle vostre primarie per essere eletti alle parlamento, no, ma lo dico, non lo vogliamo fare polemica, vicepresidente, credimi, cioè, lo dico sinceramente in modo costruttivo, è per dirvi, non pensate che noi abbiamo paura. Perché quando si va a prendere i voti, insomma, poi alla fine
nessuno lo mette,
siamo tutti bravi a prendere i voti.
182.
Quanto?
182 di voti.
Sulle preferenze, quindi tu hai preso lei, non so se siamo del tuo del lei, perché dopo i pizzini abbiamo cambiato, ci diamo del lei.
Come vuole lei, presidente.
Come vuole lei. Lei ha preso 182 voti alle primarie. Noi con 182 non riusciamo a metterlo in un consiglio comunale, quindi non abbiamo paura. Però, e qui vengo sulla vostra norma, abbiamo dei dubbi che vi vorremmo condividere. Che vorremmo condividere con voi. Il primo, la cancellazione di un nome, che è un sistema che esiste solo in Svizzera, essenzialmente, nel mondo, avete fatto uno studio, non so se avete degli elementi, sicuramente il tema del voto della preferenza negativa con cancellazione esiste in Svizzera, è un po' un meccanismo che ricorda più la nomination del Grande Fratello che non l'elezione con preferenza, no? Cioè io indico uno che deve uscire non dalla casa ma dalla lista, ha quel significato che Toninelli cercava di illustrare anche in modo molto puntuale, e lo ringrazio per la chiarezza, a nostro giudizio pone dei problemi in più, perché paradossalmente corre il rischio di far controllare in alcune zone del paese il voto molto meglio che non attraverso il meccanismo semplice di individuazione della preferenza. Può darsi che stiamo sbagliando, se sbagliamo siamo contenti. Però ve la mettiamo in fila sta cosa, cioè noi siamo pronti a ragionare di preferenze se c'è la certezza della governabilità, perché secondo noi per l'Italia è più utile avere la governabilità, che sia attraverso il collegio uninominale, parlo a livello teorico, la preferenza, la lista bloccata, le forme che ritenete, però è assolutamente fondamentale che chi vinca le elezioni possa essere il giorno dopo quello che governa. E ho finito, non prima di aver detto una cosa sul sistema Toninelli. Il Democratellum rischia paradossalmente di dare all'elettore il diritto di scegliere. Io voto Moretti se voto PD o Di Maio se voto 5 Stelle, no? E cancello. Sì, allora perdonami, io cancello Di Maio e cancello Moretti, ok? Perfetto, sì, nel partito. Scusami, ne cancello solo una. Perfetto. Movimento 5 Stelle, cancello Toninelli.
Perfetto.
Ok, vabbè. E aggiungo nel sistema uno che non è previsto qui. Un altro, facciamo conto che è Speranza, cioè posso, ho un'altra lista ancora, come ci hai fatto vedere, un'altra scheda, perfetto, con una preferenza posso aggiungere un nome, qual è esso, che non è previsto dai partiti. È chiaro, ho capito bene?
Che è inserito nella lista,
perfetto. Benissimo. Che allora io posso inserire.
Se in 3 secondi le rispiego, sarebbe sì, perfetto. Allora, votata la lista, l'elettore Maria Rosa va a votare la lista. La lista 4 cancella il primo della lista.
Per solo... esempio, PD, cancelli Speranza.
Cancello Speranza.
Via.
Ok.
E chi aggiungi di
questo
nome?
Voto vale, per farle capire, questo il voto dato inizialmente vale 10 decimi, con la cancellazione di Speranza vale 9 decimi. Il Partito Democratico perde una quota di voto.
Cosa vuol dire una quota di voto, per capire?
Non perde un pezzo di voto, significa che questo voto vale 9 decimi. Allora, significa che se ci sono 10 schede, 10 elettori che su 10 schede diverse cancellano 10 volte Speranza, il Partito Democratico perde un voto, significa migliaia o decine di migliaia di voti persi perché un elettore vuole votare PD ma non piace Speranza, perdono quote di voti, è per quello che mi permetto di contestare.
Se quello... aggiungere un nome?
Non si aggiunge nulla. Questo,
l'altra scheda che c'è
nell'altra scheda prima. Vale esclusivamente la preferenza, che non significa distribuzione di seggi, non allora, significa parlamentari.
Benissimo, vedi che questo sistema modello svizzero ha degli elementi di semplicità e di complicazione che sono quelli che appena ha ricordato, perché siamo ai 9 decimi, gli 8 decimi, a seconda di quanto uno prende. Benissimo, voglio essere chiaro, a mio giudizio questo sistema ha l'evidente possibilità di essere soggetto e oggetto di voti di scambio allo stesso modo del voto di preferenza, se non di più, però voglio entrare nel merito, è un segnale che voi dite è positivo perché consente al cittadino di scegliere. Ebbè, ma voi date a un partito politico il diritto di allearsi con chi crede il giorno dopo, cioè questo sistema non impone a 5 Stelle di allearsi, facciamo un esempio, con il PD o la Lega o il PDL o Forza Italia, no, voi assegnate a 5 Stelle il 21, quanto avete preso? 21,4%, che 21,2%, che porterebbe nel caso della vostra simulazione al 24,1% dei seggi. Questo 24% dei seggi, poi sono i capigruppo di 5 Stelle che decidono se allearsi o meno con la Lega o con il PD o con Forza Italia. Cioè, mentre il sistema nostro, molto semplice, che è quello dei sindaci, vi fa dire con chi stai d'accordo, diccelo prima se sei d'accordo con Renzi o no, voi avete un risultato elettorale che vi spendete nel
questo
gioco
parlamentare. Questo fa parte della prima osservazione, ovviamente.
Beh, è una seconda, perché nel caso della prima non c'è proprio governabilità, cioè paradossalmente
qui stiamo parlando infatti della governabilità e di quello che succede
sì,
il giorno dopo le elezioni.
Però la governabilità tu potresti assicurarla
attraverso un accordo, per elencare le osservazioni
sì,
che ci state
invece
facendo.
Invece no, perché è la seconda questa, perdonami se riesco a spiegarmi bene, perché io attribuisco al gruppo che va in Parlamento non è più soltanto un problema di governabilità. Con il nostro sistema chi vince vince. Ma non solo, ma io, voi dite che date un rapporto diretto al cittadino con l'eletto. È talmente vero questo che vi dimenticate di dare un rapporto diretto tra il gruppo parlamentare e la coalizione che esprime. Terzo e ultimo punto, e ho finito. Questo è un passaggio però molto importante per noi.
Il quinto.
No, il terzo, ma è molto semplice, il terzo.
No, noi non la interrompiamo in modo tale che poi
perfetto,
possiamo rispondere dopo.
La ringrazio,
prego.
Anche perché a questo punto, in questo modo, probabilmente state facendo il computo con lo 0,1 in meno e quindi vi sono venuti 5 punti anziché 3. Però al di là delle battute, perché io sono davvero interessato a trovare un punto di intesa e a non fare polemiche tra di noi. Il sistema del rapporto diretto tra il cittadino e il territorio lo fai riducendo i collegi, l'Italicum che cos'ha come caratteristica? Quando è da 5-6 collegi massimo di persone, no? Io vorrei farvi proprio una domanda specifica. Quanti, il collegio più grande, perché ho cercato di studiarli ma non l'ho capito, quanti ce n'è? Sono qui dietro, vero, i collegi, l'elenco dei collegi l'avete allegato, perfetto, ma lo sa, probabilmente lei lo sa, tu lo sai a memoria. Quante persone nel singolo collegio esprime? Perché a noi risulta che siano almeno 40 in alcuni collegi, mentre il nostro sistema al massimo 6-7. Cioè, noi ci siamo messi a studiare la vostra conformazione dei collegi e viene un collegio in cui noi troviamo nella scheda non questi nomi qui, ma 42 nomi. Voi capite che se io ho 42 nomi è molto difficile andare a dire, beh, però c'è, ma Di Maio magari l'ho visto una volta in televisione, Toninelli l'ho visto perché è venuto a fare un meetup, il terzo, poi al 42esimo è un po' un problema, vale per noi, se, la stessa cosa, c'è Speranza, l'ho visto in televisione, la Moretti l'ho visto in televisione, gli altri 40 l'altro, l'ho visto al circolo, però poi, allora, quant'è, la domanda, il massimo di estensione dei vostri collegi, se posso chiedervi?
Volevo